la cerimonia che ricorda il 10 aprile del 1991, viene chiamata tragedia, forse dovremmo chiamarla col suo tragico nome, ovvero strage. La notizia che abbiamo dato con l'onorevole Andrea Romano è della nuova commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale alla Camera e non in Senato, come durante la precedente, durante il Conte 2, diciamo così, per intenderci. Io saluto e ringrazio subito i nostri ospiti che potete vedere anche in video sui nostri social, che sono Francesco Sanna. Buongiorno Francesco, bentrovato.
Buongiorno, grazie.
E grazie per essere con noi. Io sono 141 e poi l'associazione 140, l'associazione 10 aprile, familiari vittime Moby Prince. Avremo alcuni ospiti, alcuni rappresentanti. Luchino Chessa, buongiorno anche a lei, ben trovato e grazie buongiorno. Per essere con noi. Dicevo di questa novità che comunque è importante, perché comunque la prima commissione d'inchiesta, Luchino Chessa ci ha detto delle cose finalmente molto significative, e poi anche il lavoro della procura di Livorno, del procuratore Ettore Squillacegreco. Come arriviamo a questi 30 anni, Chessa?
Come arriviamo? Arriviamo speranzosi che si riesca finalmente a fare luce su questa immane tragedia, ma come stiamo dicendo giustamente ormai strage. Ci arriviamo però con degli aspetti ormai che sono evidenti, proprio legati al lavoro che ha fatto la precedente commissione parlamentare d'inchiesta, che ha ribaltato completamente le verità processuali precostituite che parlavano di un banale incidente, per cui siamo sicuramente molto fiduciosi, arrabbiati però, sicuramente molto arrabbiati anche.
È veramente legittimo, anche perché come familiari ne avete dovute passare di tutti i colori. Lei è uno dei figli del capitano, una di strepitosa esperienza che si è dovuto dire che si era distratto, eccetera, eccetera. Abbiamo sentito delle cose veramente impronunciabili in questi anni, e ora Sanna invece alcune cose le abbiamo capite. Non è stata la nebbia, non è stata distrazione, purtroppo non tutti sono morti nel giro di mezz'ora, c'è stato conflitto di interessi, e che gli stessi ufficiali della Capitaneria hanno ascoltato i primi testimoni, la deviazione improvvisa del traghetto, le famose ormai pentoline che si aggiravano di notte nel porto di Livorno, e poi anche questo strano il giorno dopo a Genova, la petroliera cipriota Even, esplosioni a bordo, traffico di navi americane di ritorno dalla guerra del Golfo, e ancora la questione dell'Agenzia Europea Spaziale, che rileva come la petroliera era in una zona vietata dove non doveva essere. Stiamo parlando ovviamente della AGIP Abruzzo. Francesco Sanna.
Sì, qui abbiamo diversi elementi, ha fatto un elenco copioso che chiaramente rende merito della complessità di questa vicenda, ma io credo che sia necessario fissare dei punti fermi. Hai detto bene te, il punto fermo della posizione petroliera all'interno del divieto di zona di ancoraggio e pesca è un elemento storico comprovato, che però ci sono voluti, diciamo, quasi 30 anni per vederlo scritto dallo Stato italiano. Un altro elemento fondamentale, che è cruciale per questa vicenda, è essenzialmente il tempo di sopravvivenza, che è quello che connota la strage. Vedete, per tanti anni si è fatto una valutazione ossessiva nei confronti di quella che era la dinamica dell'incidente, mentre ciò che è realmente fondamentale è quello che è venuto dopo, cioè il fatto che queste 140 persone non sono state oggetto di un soccorso pubblico, che invece era dovuto per legge. Per anni ci è stato raccontato che era legato al capitano del porto di Livorno come controllo, ma stava di fatto provvedendo, stava coordinando. E quindi la domanda vera è: perché queste persone sono state lasciate morire quella notte in attesa di un soccorso che gli era dovuto per legge?
Chessa, le analisi della scientifica avevano trovato tracce sulla Moby di diversi esplosivi a prua, tritolo e nitrato di ammonio, nei locali di alloggiamento dei motori delle eliche di prua. Anche questo a me non mi sembra tanto normale, diciamo così.
Beh no, no, sicuramente non è normale, è stato un punto importante che poi è stato messo da parte, però obiettivamente è un dato oggettivo, cioè un dato oggettivo scoperto tramite proprio delle analisi chimiche che ne sono state affidate oltretutto a un chimico della Criminal Poll, per cui quello è un punto che deve essere rianalizzato anche dalla nuova commissione parlamentare d'inchiesta che arriverà, spero, quanto prima, perché la precedente purtroppo non ha fatto in tempo a approfondire questo aspetto, che fa parte, in ogni caso, di quel problema che probabilmente il traghetto ha avuto, o una bomba, un'esplosione, diciamo, dentro il traghetto, o qualcosa che dall'esterno ha creato una turbativa nella navigazione del traghetto. Questo sono quei due aspetti importanti, fondamentali in ogni caso, da chiarire, perché sulla base della causa della collisione, della causa della turbativa della navigazione, tutto quello che viene dopo rivalutare tutta una serie di aspetti, dalle manomissioni, omissioni, dagli accordi assicurativi, da come è stata gestita l'inchiesta della prima inchiesta giudiziaria, della seconda, cioè fa rivedere completamente con un occhio diverso tutto quello che è successo dopo.
Sotto un'altra luce, non c'è dubbio. Sanna, che idea possiamo farci di questa vicenda di un coinvolgimento della criminalità organizzata? Ah, c'è stato un giro la domanda a lei perché c'è qualche problema col collegamento con Francesco Sanna che è intero. Che sa, lei che idea si è fatta di questo aspetto?
Allora, noi non siamo tecnici, non siamo detective, per cui sinceramente su quello non posso dire più di tanto. Sicuramente quella notte c'era un caos in quel porto, c'era un traffico incredibile e di conseguenza potrebbe starci benissimo anche la criminalità organizzata, ovviamente. Per cui nulla cioè, non siamo né possibilisti né al contrario, cioè, è un dato di fatto, poi bisogna vedere che cosa è successo realmente, però abbiamo 7 navi militarizzate più tutta un'altra serie di navette che trafficavano, sicuramente qualcosa di strano c'era. Poi il Moby è capitato in quella situazione, bisogna capire se ci è capitato per caso, ma sicuramente ha acceso una lampadina su un porto dove era tutto scuro, nascosto.
Senta, lei ha fatto 3 ipotesi, diciamo così, tutti abbiamo fatto delle ipotesi, noi come dire, speriamo che non è stato bene, di frequente di questa vicenda, però per questo la commissione parlamentare d'inchiesta è importantissima. Però ci parla di queste 3 ipotesi che le ha fatto, che sa?
Ipotesi, una è l'esplosione a bordo. Sì. L'esplosione a bordo bisogna capire qual è, se è stata esplosivo che era lì ed è esploso o qualcuno l'ha messa a proposito. L'altra è l'ipotesi di una vettolina o un'altra nave che passava lì davanti. La petroliera probabilmente stava facendo traffici come fanno molto frequentemente le petroliere, ma poteva essere anche un'altra nave che trasportava, che dove venivano trasbordati armi o altro materiale bellico, per cui sono queste poi gli aspetti che bisogna approfondire con la commissione d'inchiesta, parlamentare d'inchiesta.
Rivediamo Francesco Sanna, qui chiedo anche a lui una valutazione. No, c'è qualche problema ancora nel collegamento. No, noi riusciamo. Ci salutiamo con Luchino Cressa, se è d'accordo, con un'ultima battuta che le chiederei. Io prima ho speso molto rapidamente 2 parole per suo padre. Ce ne può parlare lei invece? Perché suo padre aveva una grandissima esperienza. Ci parla di questo?
Sì, mio padre, il comandante Ugo Cressa, era un comandante molto molto esperto, molto preparato, oltretutto era diventato comandante giovanissimo nei primi anni 70, uno dei più giovani comandanti del Mediterraneo. In ogni caso è un uomo di grande esperienza, ha navigato su un sacco di compagnie di navigazione internazionali, nazionali, transoceaniche, per cui non era sicuramente un comandantino così di secondo livello, era veramente un personaggio speciale, anche perché severo sicuramente, però preparatissimo, faceva tutti i corsi, seguiva tutti i corsi, anche antincendio, sembra incredibile, per cui non, io ho sempre detto che non avrebbe mai potuto fare un errore così madornale.
Grazie davvero per essere stato. Grazie a tutti, grazie, gli auguro buona giornata. Un saluto a Rosetti. Nicola Rosetti è il vicepresidente dell'Associazione 140 Familiari della Moby Print. Il presidente Loris Rispoli avrebbe dovuto ricevere domani la Livornina d'Oro, il massimo riconoscimento che la città concede ai suoi concittadini illustri, ma dicevamo un gravissimo malore lo trattiene da settimane in ospedale. Nicola Rosetti, dovrà essere lei a ritirare questo riconoscimento così alto, così importante.
Sì, sono io che lo ritiro, ma voglio subito dire che lo ritiro solo fisicamente, perché già è stato con l'atto dell'amministrazione dato a Loris Rispoli. Ovviamente è una cosa importante, perché la città di Livorno dopo riconosce a un loro concittadino, Loris Rispoli, che fa il nostro grande abbraccio di pronta guarigione e spero che torni presto insieme con noi per riprendere questa battaglia. Riconosce a Loris Rispoli questa battaglia non facile per noi, dura, portare avanti senza aver paura di niente di nessuno, una battaglia dove ha dedicato la sua vita alla verità e giustizia in Moby Print. Per noi Loris è la storia di questa strage al Moby Print, e lui è quello che più di una volta è riuscito a farci rialzare nei momenti in cui persone che ci devono dare le risposte non ce l'hanno date. Per noi Loris è tutto. Io personalmente voglio aggiungere che in questi giorni mi manca tantissimo. Arrivare a Livorno senza l'abbraccio di Loris mi sembra un po' vuoto. Per fortuna però ho tanti suoi amici che mi sono a fianco e che mi incoraggiano ad andare in questi giorni difficili. Difficile perché è un trentesimo. Difficile perché non c'è Loris. Io ovviamente ricopro questo ruolo qui, ma dico a tutti che come Loris tornerà, sono convinto più forte di prima, io mi rimetterò a suo fianco come ho fatto in questi 30 anni. E alla città di Livorno gli consegna questo giusto riconoscimento.
Nicola, grazie per questa sua testimonianza.
Ok.
Grazie a Nicola Rosetti. Francesco Sanna, forse abbiamo ripristinato la comunicazione.
Sì, scusa.
Anche la storia del padre di Nicola Rosetti, il motorista Sergio Rosetti, ci racconta che quelle persone potevano essere salvate. Il padre di Nicola, come abbiamo sentito, viene trovato soffocato dal fumo con il corpo privo di fumo. Quelle persone potevano essere salvate, Francesco.
Assolutamente sì, questo lo dicono le parti civili, lo dicono i familiari delle vittime tramite perizie medico-legali da sempre. Purtroppo non lo ha mai riconosciuto la magistratura e c'è voluta una commissione d'inchiesta per far fare la perizia medico-legale terza dello Stato italiano che riconoscesse l'evidenza. Guardate, no. Ci sono delle immagini di questa storia che la raccontano molto. Una di queste, la più esemplificativa, è quella di Antonio Rodi, quest'uomo col corpo integro riverso a poppa alle 7 del mattino, sdraiato, si attendeva di avere soccorso. Sotto la sua testa volteggiavano gli elicotteri dei carabinieri, dell'esercito, ma nessuno in quel momento ha coordinato i soccorsi per verificare banalmente il senso di quell'uomo, salire dove lui era e verificare se lui potesse essere salvato. Quell'uomo morirà purtroppo bruciato vivo in favore delle telecamere nelle due ore successive. Questa è storia, non sono opinioni. La cosa assurda è stata che purtroppo, per motivi ancora ignoti, qualcuno, medici legali all'epoca del pubblico ministero, negarono addirittura questa evidenza, negarono che Antonio Rodi fosse vivo, una cosa che hanno attestato due medici legali appunto quasi 30 anni dopo i fatti. Quindi questo è il tema di questa vicenda. Quale forza può orientare l'accertamento della verità in maniera così platealmente irrisoria di quella che è la verità?
Francesco Sanna, grazie anche a te per essere stato con noi.
Prego, grazie a voi, scusate per la sessione della connessione durante il viaggio.
Che capitolo, buona giornata.
Buona giornata.
Scusando, ricordiamo che la lettura dei nomi delle 141 vittime del Moby Prince e poi le rose buttate in mare nel porto di Livorno si terrà alle ore 17 di domani, il 10 di aprile, 30 rose, una per ogni anno passato dal disastro. Alle 12 la messa in cattedrale celebrata dal vescovo Simone Giusti alla presenza del sindaco, delle massime autorità civili e militari cittadine, e poi il sindaco Luca Salvetti consegnerà sempre il 10 di aprile la Livornina d'oro, la massima onorificenza cittadina, all'associazione 140 familiari vittime del Moby Prince presso il Teatro Goldoni alle 18.30, a seguire verrà eseguito il Requiem KV626 di Mozart, questo per il trentennale della strage del Moby Prince.